File 1. Introduzioni. Pagina 7, capitolo 1. Titolo. Nota sull'autore. Roald Dahl era altissimo, quasi un gigante. I suoi genitori, infatti, venivano dalla Norvegia, la patria dei giganti e degli gnomi. Era nato nel Galles, aveva passato infanzia e giovinezza in Inghilterra, e a 18 anni era andato in Africa, dove aveva lavorato per una compagnia petrolifera. Durante la Seconda Guerra Mondiale era stato pilota della RAF. Questo è il suo secondo libro per bambini. Per scriverlo si era valso di un suo ricordo, quando accanto al suo collegio sorgeva una fabbrica di cioccolato, che si serviva degli alunni come assaggiatori. Fine. Nota sull'autore. Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato. Nota. Certi bambini, certi genitori. In questo libro Roald Dahl se la prende con i bambini viziati, ingordi, chewing gum e teledipendenti, e premia la modestia e la bontà di quelli che, consapevoli della loro miseria, sono abituati alla rinuncia. Ma poi nei prossimi libri Dahl si scatena, perché chi è che rende i bambini viziati e capricciosi? Chi li ha educati, o meglio diseducati? Ed è contro di loro che Dahl si accanisce, o meglio anche contro tutti quelli che all'estremo opposto li sfruttano, li ingannano e li schiavizzano, come in Le streghe, Matilde e la magica medicina. Cosicché i bambini, vendicandosi, possano andare verso l'età adulta consapevole dei propri diritti, non lasciandosi schiacciare, umiliare, svalutare solo e proprio perché sono bambini. È una rivoluzione cominciata nel 1987 con la pubblicazione di Le streghe e il GGG, e che un po' alla volta ha dato alla letteratura per l'infanzia il diritto e il dovere di schierarsi col popolo dei bambini. Pagina 7, capitolo 1. Vi presentiamo Charlie Beckett. Nella pagina sono raffigurati due anziani che si trovano a letto con la schiena appoggiata alla testiera del letto. Queste due persone molto anziane sono il padre e la madre del signor Beckett. Nella pagina seguente, in alto, sono raffigurati altri due anziani seduti a letto con la schiena appoggiata alla testiera all'altro capo del letto. Invece queste altre due persone molto anziane sono il padre e la madre della signora Beckett. Si chiamano nonno George e nonna Georgina. In basso sono raffigurati il padre e la madre di Charlie. Questo è il signor Beckett e questa è la signora Beckett. Il signor Beckett e sua moglie hanno un figlio che si chiama Charlie Beckett, e qui è raffigurato Charlie Beckett. Questo qui è Charlie. Piacere, molto piacere, molto molto piacere, e molto lieto di conoscervi. Tutta la famiglia, gli sei adulti, contateli pure, e il piccolo Charlie Beckett viveva in una casetta di legno alla periferia di una grande città. Nella pagina seguente è raffigurata la casa di Charlie Beckett. Una casa in legno, malmessa, e sullo sfondo la grande città. Le dimensioni della casa non erano neanche lontanamente sufficienti per tante persone, e la vita era molto scomoda per tutti. C'erano soltanto due camere da letto e un solo letto. Il letto era stato ceduto ai quattro nonni, perché erano così vecchi e stanchi. Figuratevi che erano tanto stanchi che non ne uscivano mai. Nonno Joe e nonna Josephine stavano da un capo, e nonno George e nonna Georgina dall'altro capo del letto. Il signor Beckett, la signora Beckett e il piccolo Charlie dormivano nell'altra camera, su dei materassi poggiati sul pavimento. D'estate le cose non andavano poi tanto male, ma d'inverno spifferi gelati spazzavano il pavimento tutta la notte, ed era terribile dormire lì. Il problema dell'acquisto di una casa migliore, o anche soltanto di un altro letto, non si poneva neppure. Erano veramente troppo poveri per permettersi certe cose. Il signor Beckett era l'unica persona della famiglia che lavorava. Era un operaio in una fabbrica di dentifricio e se ne stava tutto il giorno davanti a un bancone ad avvitare i tappi sui tubetti che erano stati appena riempiti di dentifricio. Ma il mestiere di avvitatore di tappi di tubetti di dentifricio non rende poi molto, e il povero signor Beckett, per quanto lavorasse sodo e fosse lesto ad avvitare tappi, non era mai in grado di guadagnare abbastanza da comprare neanche la metà delle cose di cui c'era bisogno in una famiglia così numerosa. I soldi non bastavano nemmeno a comprare cibo decente per tutti. Gli unici pasti che potevano permettersi erano pane e margarina a colazione, patate lesse e cavolo a pranzo e zuppa di cavolo a cena. La domenica andava un po' meglio. Non vedevano l'ora che arrivasse la domenica, perché allora, sebbene mangiassero esattamente le stesse cose, a ognuno era concessa una seconda razione. Naturalmente non è che la famiglia Beckett morisse proprio di fame, ma a ognuno di loro, i due vecchi nonni, le due vecchie nonne, il padre di Charlie, la madre di Charlie e soprattutto il piccolo Charlie, avvertiva da mattina a sera un tremendo senso di vuoto nello stomaco. Charlie lo sentiva più intensamente di tutti, e anche se a volte il padre e la madre rinunciavano alla loro parte di pranzo e di cena per darla a lui, quel che mangiava non era tuttavia neanche lontanamente sufficiente per un ragazzo che cresce. Charlie desiderava tanto mangiare qualcosa che riempisse di più e fosse un po' più soddisfacente delle foglie e della minestra di cavolo. La cosa che Charlie desiderava al di là di qualsiasi altro al mondo era il cioccolato. Ogni mattina quando andava a scuola Charlie scorgeva le grandi pile di tavolette di cioccolato accatastate nelle vetrine dei negozi. Si fermava e le fissava col naso schiacciato contro il vetro e l'acquolina in bocca. Molte volte al giorno vedeva altri bambini sfilarsi di tasca delle belle stecche di cioccolato cremoso e sgranocchiarsele avidamente, e questo per lui era un vero e proprio tormento. Solo una volta all'anno, in occasione del suo compleanno, a Charlie Beckett era dato assaggiare un po' di cioccolato. Tutta la famiglia metteva da parte i soldi per quella speciale occasione, e quando il grande giorno finalmente arrivava, gli regalavano sempre una tavoletta di cioccolato, che Charlie poteva mangiare tutto da solo. Ogni volta che ne riceveva una, nel meraviglioso giorno del suo compleanno, la riponeva con cura in una scatolina di legno e ne faceva tesoro come se si trattasse di un lingotto di oro fino. Nei giorni seguenti si permetteva soltanto di guardarla, senza neanche sfiorarla. Infine, quando proprio non ce la faceva più, ne scartava un angolino, scopriva una porzione piccola piccola di cioccolato e ne addentava un minuscolo pezzetto, appena appena abbastanza da permettere al dolce sapore del cioccolato di spandersi deliziosamente su tutta la lingua. Il giorno dopo dava un altro piccolo morso e così via, giorno dopo giorno. E così Charlie faceva in modo che una tavoletta di cioccolato da pochi soldi gli durasse più di un mese. Ma ancora non vi ho detto qual era la tortura tremenda che tormentava il povero Charlie, così amante del cioccolato, più di qualsiasi altra cosa al mondo. Molto, ma molto peggiore che vedere mucchi di tavolette di cioccolato nelle vetrine dei negozi o guardare gli altri bambini sgranocchiarsi le loro belle stecche proprio davanti a lui. Insomma, era la più terribile tortura che si possa immaginare. Si trattava di questo. Nella sua stessa città, addirittura in vista della casa in cui abitava Charlie, c'era, pensate un po', un'enorme fabbrica di cioccolato. Provate a immaginare una cosa del genere. E non si trattava nemmeno di un'enorme fabbrica di cioccolato qualsiasi. Era la più grande e la più famosa fabbrica di cioccolato del mondo. era la fabbrica Wonka, di proprietà del signor Willy Wonka, il più grande inventore e fabbricante di dolciumi e cioccolatini che sia mai esistito. E che formidabile e meravigliosa fabbrica era quella! L'ingresso era sbarrato da enormi cancelli di ferro e tutta la fabbrica era circondata da un altissimo muro di cinta. Dalle ciminiere sgorgavano fumo e dalle profondità della fabbrica provenivano strani sibili e ronzii. E tutto intorno, nel raggio di almeno mezzo miglio, l'aria era intrisa del forte e ricco aroma del cioccolato fondente. Due volte al giorno, quando andava e quando tornava da scuola, il piccolo Charlie Beckett doveva passare proprio davanti ai cancelli della fabbrica. E ogni volta che passava di lì, cominciava a camminare sempre più piano e volgendo il naso in alto, inspirava profondamente il profumo di cioccolato che lo circondava. Oh, quanto gli piaceva quel profumo! E, oh, come desiderava poter entrare in quella fabbrica e vedere com'era fatta. Pagina 14.